Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria da parte sua osservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. Parola
di Cristo.
Questo breve racconto contenuto nel Vangelo di Luca appare ai nostri occhi proprio come una piccola cronaca dei fatti che accadono intorno alle vicende della nascita del Signore e tutto quello che accade, no? Intorno a questa realtà, la sua famiglia, la rotta di Betlemme, c'è la storia. Ma c'è nel cuore di questo racconto un'affermazione che ci fa entrare nel mistero di questa festa, di questa solennità che la Chiesa celebra il primo giorno dell'anno. Dice, quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. Anche questo sembra solo un fatto di cronaca. E così era stato, così gli aveva detto l'angelo, e così è stato chiamato Gesù, un nome qualsiasi, no, non un nome qualsiasi. Dice agli altri gli apostoli, non è stato dato Pietro, nel giorno di Pentecoste, dice a tutti, non è stato dato altro nome nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Nessun altro nome sotto il cielo. Non c'è un'altra via per la quale noi possiamo ritenere di poter essere salvati. E questo nome è importante perché dice da dove viene la salvezza. Gesù infatti è Dio salvo. Dunque è Dio che interviene nella storia per strappare la storia, per salvarla, per strapparla, cioè da una divisione profonda che un pensiero serpeggiante fin dalle origini ha seminato nel suo cuore. Questa divisione profonda che diventa separazione o esperienza di separazione, di tradimento, di solitudine, di dolore, di difficoltà, di giudizio, di calunnia, tutte quelle cose della quale il nostro mondo è pieno, e qualche volta purtroppo il nostro mondo ecclesiale è peggio di quello fuori, come se noi non avessimo mai conosciuto il Cristo, come se noi non fossimo stati mai liberati. Dunque, il nome di Gesù è una iniziativa di Dio. Il nome di Gesù dice qual è l'iniziativa di Dio. Un'iniziativa di cui gli uomini hanno sentito parlare al culmine di una rivelazione, non come un miracolo, perché sapete, l'annunciazione dell'angelo alla Madonna non è un miracolo. No, quello è un disegno preciso di Dio. Non gli è scappato dal sacco. Quello era un momento che Dio ha pensato prima della fondazione dei secoli. Io voglio intervenire a favore dell'uomo, perché l'uomo mi conosca e conoscendomi si riconosca, si sappia amato, pensato, giustificato, destinato alla divinizzazione. Come faremo? Andremo e attraverso le parole dei profeti e attraverso i fatti della storia lo condurremo pian piano, fino alla consapevolezza dell'amore che io voglio donare. E poi lo visiteremo con l'amore stesso che abita la Trinità. Entreremo nella sua storia con il desiderio di fargli conoscere che tutte le cose sono state pensate con un unico atto d'amore. E quest'atto d'amore è racchiuso nella esistenza del figlio di Dio. Allora, questo brano dice che quando sono arrivati i giorni in cui questo figlio della storia, sottoponendosi alla legge, non rigettando la legge di Dio, la Torah, ma sottomettendosi alla Torah, ha compiuto questo precetto, gli è stato messo il nome, cioè il nome che indica il progetto stesso dell'Onnipotente, così come l'angelo l'aveva annunciato. Allora, perché diciamo che questo assunto è importante per noi oggi per festeggiare questa solennità? Perché la maternità divina non è un dogma che la Chiesa si è inventato per dire, per dare una corona in più come facciamo noi pagani alla statua della Madonna. Questo è il riconoscimento di tutto di una fede che parte dal basso, cioè che viene dagli uomini di fede. Si racconta che mentre si celebrava il concilio di Efeso nel 431, in Turchia, Efeso, nel 431, quello che ha dichiarato questo dogma della maternità divina, la gente fuori le porte gridava ai vescovi dentro, madre di Dio, per dire così l'abbiamo pensata, così l'abbiamo conosciuta. Riconoscetelo, ratificatelo, perché questo sia consegnato alla fede di tutte le generazioni. Madre di Dio, con chi ce l'avevano? Ce l'avevano con gli uomini pagani che invece dividevano la madre di Gesù dalla divinità di Gesù. Lei è stata solo la madre di Gesù, una categoria che ritornerà nella storia anche successivamente e anche molto recente, diciamo, nella storia del cristianesimo. Solo la madre di un uomo, come se Gesù si potesse dividere come pensiamo noi, perché noi siamo divisi, in uomo da una parte e Dio dall'altra, una volta è uomo, una volta è Dio. Quando fa i miracoli è Dio, quando non li fa è uomo. Quando cammina sulle acque è Dio, quando invece mangia con gli altri è uomo. Quando soffre è uomo, quando invece risorge è Dio. Ma questi sono pensieri da vecchiette, da stupidelli, da pagani proprio passi bassi. Gesù non è mai solo Dio, è mai solo uomo. Gesù è l'uomo Dio. Vero Dio e vero uomo, diciamo nel credo. Sempre queste due realtà sono allacciate e a noi conviene che sia così. Ci conviene saperlo che sia così, perché se l'umanità di Gesù è sempre legata, unita per sempre dalla nascita, anzi dal concepimento, per tutta l'eternità, unita alla carne, unita alla divinità, allora anche la nostra carne, quando sarà riscattata dal Verbo, sarà una con la divinità per sempre. Non saremo più noi davanti a Dio come ci siamo immaginati, no? Perché tu la vita eterna te la immagini tu davanti a Dio. Dio là e tu di qua. Dio là dove? E tu di qua dove? E gli altri dove stanno? Se Gesù nella lettera del Vangelo di Giovanni, come io e te siamo una cosa sola, siamo anch'essi una cosa sola. E chi sta davanti, chi sta dietro, chi sta di lato, chi davanti a parte. Divisioni umane, stolte divisioni umane. Una cosa sola con Dio. Allora, chi ha compreso questo mistero capisce di chi è madre Maria. Non è madre di un uomo che porterà a compimento il progetto di Dio. Dio è madre del progetto di Dio, di un progetto di Dio che vuole entrare nella storia. Chi può capirlo questo? Lo capisce l'uomo che conosce il modo di manifestarsi di Dio. Lo conosce l'uomo che ha bevuto, mangiato della scrittura, della parola di Dio, che si è mosso dentro la parola di Dio, che i fatti che accadevano li ha capiti, compresi, spiegati e raccontati dentro il grande racconto della salvezza, che è la parola di Dio. Lo capisce l'uomo che ha compreso come Dio agisce nella storia degli uomini, e lo sa dalla parola di Dio. Lo capisce l'uomo che non ignora le scritture, San Gerolamo su questo è chiaro, se lo vuoi sapere, caro cristiano, che già sta dicendo, mica è vero, non è vero. San Gerolamo dice, ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Vuol dire che se tu togli le scritture perché non ti va a riconoscere il Cristo che di cui parli te lo sei inventato tu. È un'immagine, un santino, non lo so come ti pare, devozione, ma non è il progetto di Dio. Guarda che importante questo. È importante perché la storia vuole essere interpretata con il criterio di questa presenza grande che è il Figlio di Dio. Allora quello che i vescovi decidono nel 421 a Efeso è che la madre di Gesù è anche la madre del progetto di Dio, è la madre di Dio. Dunque se è la madre di Dio, dirà poi la Chiesa successivamente, soprattutto con la scuola francescana, sarà anche immacolata, cioè pensata prima della nascita, come una adatta a portare questo progetto di Dio. Che cosa doveva avere? Doveva avere la libertà di poter scegliere senza sospetto. Non di scegliere quello che gli pare, senza sospetto. Vedete amici, se noi potessimo scegliere senza sospetto, sceglieremmo sempre il bene. Ma siccome abbiamo il sospetto, non sappiamo mai cosa scegliere. Spesso ci vogliamo scegliere il male. Quando ce ne accorgiamo, quando ne facciamo le conseguenze. Una logica malata, profondamente malata, che diventa maestra di logiche altrettanto malate. E questo male ormai si è diffuso ovunque, in ogni pensare, in ogni agire, intorno a noi e purtroppo dentro di noi. Allora, pensare alla maternità divina oggi significa ripensarci come uomini capaci di portare una parola che ancora deve prendere carne dentro la nostra vita. Questo mistero ci chiama a diventare madri di Dio, nel senso che possiamo riconcepire il Cristo. Perché amici, quello che ci è chiesto è proprio questo, riconcepire il Cristo, credere a una parola che viene dall'angelo, cioè che viene dalla liturgia, dalla Chiesa, dalla parola del Signore. Attendere che questa parola per noi si compie, comprendere come questa parola che abbiamo ricevuto sta insieme alle altre parole che portano il nome delle persone che conosciamo o che non conosciamo, finché Dio non racconti con tutte queste parole come ha voluto amare e salvare l'universo. Chi si può mettere fuori da qua? Il peccatore. Il peccatore che chiede una deroga, che dice no, adesso no. Un altro giorno, adesso c'è da fare due o tre cosette. Adesso c'è la vita, poi c'è la fede, poi c'è la chiesa, poi c'è quello, poi c'è quell'altro. Questo è il peccatore, dice il Salmo, che cammina su due strade. L'uomo che ha le doppie vite, fa una cosa di qua e una cosa di là. Terribile, capite, no? Ma non sto parlando mica solo delle cose, quelle morali, ma sto parlando di un pensiero diviso, di un pensare scisso, di un pensare in opposizione. Se tu lo sapessi, cristiano, che questo pensare scisso è l'origine del tuo male, della tua sofferenza, della tua solitudine, dell'incapacità di scegliere bene, dell'incapacità di fondare una vita credibile, se tu lo sapessi saresti libero veramente. Allora la madre di Dio ti porge oggi questa possibilità, ti dice: credi che nella tua carne Dio possa manifestare la sua volontà. Allora comprenderesti quello che dice San Paolo in questa lettera ai Galati: fratelli, quando è venuta la pienezza del tempo, cioè questa che noi rappresentiamo qui, Dio ha mandato il suo figlio nato da donna, sotto la legge, per riscattare quelli che stavano sotto i precetti della legge. E qual era il motivo? Perché ricevessimo l'adozione a figli. Uno schiavo, un servo, per quanto umile e sottomesso, ha sempre due pensieri, il proprio e quello del padrone, un figlio no. Un figlio sa che il pensiero del padrone è il proprio pensiero. Il figlio sa che il pensiero di suo padre è il proprio pensiero. E il proprio pensiero è apprezzato dal pensiero del padre. E dunque il figlio vive libero in casa, il servo no. Decidi in cuor tuo se vuoi vivere in questa realtà da figlio o da servo. Chi lo deciderà? Lo deciderà lo Spirito, dice San Paolo nella lettera ai Galati, che ti è stato dato perché tu sappia tutte le volte, ti rivolge a Dio, che non ti rivolge a un padrone cattivo, cinico, lontano, ti rivolge a un padre che ha pensato la storia per te e te dentro la storia e ha messo la madre del suo figlio come garanzia visibile, concreta, sperimentabile, che tutto ciò che gli appartiene non è un tesoro gioioso, ma è per te, per la tua vita. Esci allora dalla mediocrità ed entra nella storia vera, quella che ti fa essere protagonista della gloria. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, la nostra coscienza ci impedisce di scrutare fino in fondo il dono di grazia che Tu ci hai fatto nella maternità divina di Maria, perché il nostro cuore è disturbato, diviso, in tumulto, schiacciato, oppresso o tradito, comunque ferito dai molti peccati che abbiamo commesso, che questo mondo commette costantemente. Il tuo spirito buono ci guidi in terra piana, ci faccia conoscere le profondità del tuo cuore e sondi anche la nostra volontà, finché i nostri desideri e tutto ciò che ci appartiene non sia santificato, riscattato, ricomprato dal tuo Figlio. Padre Santo, la maternità divina ci accompagni in questo cammino così difficile nella storia. Ci dia fiducia nei momenti di difficoltà, di solitudine. Ci riscaldi il cuore tutte le volte che le relazioni non ci bastano, non ci comprendono. Padre Santo e Misericordioso, sia la maternità divina l'obiettivo del nostro culto, della nostra liturgia, della nostra fede, delle nostre devozioni, della nostra preghiera. Noi ti ringraziamo per averci dato della Vergine Maria un esempio così raro, così prezioso, e d'averne fatto un dono per tutti. Degnati allora, Padre Santo, di cambiare il nostro cuore, a che diventiamo tuoi figli, possiamo ogni giorno onorare questo disegno che tu hai fatto per noi. Lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.